Formica solitaria. Un ritratto radiofonico di Ezra Pound. Drammaturgia e regia di Daniele Bernardi. Seconda puntata.
Non era sicuro che quello che diceva avesse senso. Cominciava una lunga frase, si fermava, inciampava e si rendeva conto che il registratore andava.
No, 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 spegnete quella maledetta cosa.
Ma anche quando lo spegnevo e prendevo appunti, la situazione non migliorava. Ogni mattina, quando ritornavo da lui, aveva pronti gli appunti per completare le riflessioni che il giorno prima aveva lasciato a metà. Lavorava a quell'intervista tutta la notte, fra un pisolino e l'altro. Continuò a lavorare all'intervista anche quando io ero tornato in Inghilterra e terminò alcune delle frasi migliori per lettera.
Sicché partì dall'America con $80 e dall'Inghilterra con una lettera di Thomas Hardy e dall'Italia con un seme d'eucalipto.
Mi sono chiesto della sua attività letteraria in America, prima che arrivasse in Europa. Quando è venuto per la prima volta?
Nel 1898, a 12 anni, con la mia prozia.
Allora non leggeva i poeti francesi?
No, io credo di aver letto l'elegia su un cimitero campestre di Gray o qualcosa di simile. Non leggevo i poeti francesi, ma cominciai il latino l'anno successivo.
È entrato al college a 15 anni, credo.
L'ho fatto per evitare l'iscrizione all'Accademia Militare.
Quando ha iniziato a essere poeta?
Mio nonno, da una parte, era solito corrispondere con il presidente della banca locale in versi. Dall'altra, mia nonna e i suoi fratelli si scambiavano lettere in versi. Era scontato che tutti scrivessero poesia.
Pound aveva sempre avuto le idee molto chiare su ciò che voleva diventare. Fin da giovane i suoi interessi erano stati orientati verso la letteratura e in particolare verso la poesia. In una lettera del 1907 aveva scritto di sé: «La poesia è il mio métier, l'unica arte nella quale abbia progredito oltre lo stadio della scuola materna. Qualsiasi altra cosa io faccia, tessitura di parole, pittura, armonia, è un ripiego».
Invano ho lottato per indurre il mio cuore a piegarsi. Vanamente gli ho detto: «Ci sono altri cantori più grandi di te». Ma viene la sua risposta come il vento e il liuto, come un vago lamento notturno che non mi dà tregua, ripetendo: un canto».
Ha imparato qualcosa nei suoi studi universitari che l'abbia aiutato come poeta? Credo che lei sia stato studente per 7 o 8 anni.
Solo 6. 6 anni e 4 mesi. Scrivevo sempre, specialmente all'università. Ho cominciato da matricola a studiare latino. Sono stato accettato nel college per il mio latino. Questa è la sola ragione per cui mi presero. Avevo l'idea, a 15 anni, di fare una valutazione generale. Senza dubbio, se ero o non ero un poeta, era cosa che toccava decidere agli dèi. Ma a me spettava almeno scoprire cosa era stato fatto.
All'università, Pound aveva stretto amicizia con un altro poeta americano, William Carlos Williams, che a quel tempo non stava portando avanti un percorso di studi orientato verso la letteratura. Era studente di medicina. Nonostante alcuni dissapori, il loro fu un rapporto duraturo, anche quando Pound si era ormai stabilito in Europa.
Londra, 21 maggio 1909. Spero ardentemente che tu non sia suscettibile. Se lo sei, brucia questa lettera prima di leggerla. Caro Billy, grazie delle tue poesie. E cosa semmai vuoi che faccia a mo' di critica? È un'edizione personale, privata per i tuoi amici, oppure come prova che William Carlos Williams ha istinti poetici, il libro è valido. Au contraire, se tu fossi a Londra e conoscessi la corrente della poesia odierna, mi chiedo quanto di questo libro avresti stampato. Vuoi che lo critichi come se fosse un'opera mia? Ho peccato in quasi tutti i modi possibili, anche nei modi che più condanno. Ho pubblicato troppo. Sono stato elogiato dal più grande poeta vivente. Dopo aver martellato per 8 anni contro impenetrabile adamante, improvvisamente ho ottenuto un po' di successo. Da che parte vuoi che ti mostri la lama affilata? C'è qualcosa che io so sul tuo libro che tu non sappia? Personale, originale non è. Grande arte non è. Poetico lo è, ma ci sono innumerevoli libri poetici sfornati qui a Gomorra. Non c'è nessuna città come Londra a far sentire la vanità di ogni arte, tranne quella più alta. A far non credere più a nulla, tranne alla più accurata e più classica presentazione del proprio lavoro. Ho peccato profondamente contro la dottrina che predico. Qui il tuo libro non attirerebbe nemmeno una fugace attenzione. Esso contiene buoni versi, ma in nessuna parte penso che tu aggiunga alcunché ai poeti che hai usato come modelli. Se io pubblicassi un trattato di medicina spiegando che l'arnica fa bene per le contusioni o per i tagli o per qualsiasi altra cosa, questo dimostrerebbe che ho scoperto certi fatti medici, ma non sarebbe di grande valore per la scienza medica. Vedi che mi sto mettendo in cammino. Se leggi Yeats e Browning e Francis Thompson e Swinburne e Rossetti, imparerai qualcosa sul progresso della poesia inglese nell'ultimo secolo. E se leggi Margaret Sackville, Rosamund Watson, Ernest Rhys, Jim Fairfax, imparerai cosa sa fare la gente di seconda categoria e che lavoro dannatamente buono esso sia. Hai perso i contatti, è tutto. La maggior parte della grande poesia è scritta in prima persona, cioè lo è stata per 2000 anni. Si può usare la terza qualche volta e la seconda è quasi sempre inespressiva. Milioni di eccezioni. A che serve tutto questo? Leggi la Poetica di Aristotele, il De Sublime di Longino, De Quincey, i Saggi di Yeats. Prima lezione. Impara a fondo la tua arte. Se studierai la gente in questa prima lezione e poi rileggerai il tuo lavoro, ricaverai su questo molte più idee di quante tu ne possa avere da una critica che io possa fare dall'esterno dei versi che mi hai mandato. Vale et ama. Post scriptum. E ricorda che il vero lavoro di un uomo è ciò che si accinge a fare, non ciò che è alle sue spalle. Avanti e coraggio.
Lei ha insegnato solo per 4 mesi, come ricordo, ma sa che ora i poeti in America sono per lo più insegnanti. Ha una qualche idea sulla relazione tra l'insegnamento e lo scrivere poesia?
È un fattore economico. Un uomo deve provvedere al suo affitto in qualche modo.
E come ha provveduto in tutti gli anni europei?
Oddio, un miracolo di Dio. Il mio credito dall'ottobre del 1914 all'ottobre del 1915 era di 42 sterline e 10 scellini. E questa cifra è nettamente incisa nella mia memoria. Io non avevo mano troppo buona a scrivere per le riviste. Una volta credo di aver scritto un articolo satirico su un pittore che non ammiravo. E i redattori pensarono che io avessi quasi il tono giusto. E poi morì Verharen e mi chiesero di fare una nota su di lui. Sono andato giù e ho detto: «Volete un necrologio brillante dell'uomo più triste d'Europa?» Questo è il modo in cui ho paralizzato la mia capacità di guadagno per non sapere tacere abbastanza.
Era il suo orgoglio che mi commuoveva. Quando riusciva a formulare una frase tagliente o intelligente, sorrideva e mi guardava cercando da me approvazione o consenso. A volte una domanda gli offriva l'opportunità di imitare qualcuno e ne era felicissimo. Imitava Eliot o Hemingway con particolare bravura e compiacimento, ma man mano che l'intervista procedeva, la depressione si fece quasi palpabile nella stanza. A poco capii che era arrivato a dubitare del valore di tutto quello che aveva realizzato durante la sua vita. Con mio grande stupore balzò in piedi per afferrare i ritagli che avevo in mano. Gli dissi come per caso lo scultore Henry Moore, da giovane, fosse stato molto incoraggiato dalla lettura del suo libro su Gaudier-Bresquin. Si commosse quasi fino alle lacrime. Lei è stato per 2 o 3 decadi in contatto con i migliori scrittori inglesi del tempo e con molti pittori, scultori e musicisti. Di tutta questa gente, chi è stato più stimolante come artista?
Io ho visto più spesso Ford e Gaudier. Ritengo di avere scritto di chi a me sembrava più importante. Non ci sono molte revisioni da fare. Posso avere limitato il mio lavoro e il mio interesse, concentrandolo sull'intelligenza di gente di un certo tipo, invece di guardare a tutta la personalità e al carattere dei miei amici. Lewis ha spesso gridato che non vedevo la gente perché non notavo quanto fossero malvagi e figli di puttana. Ma non ero minimamente interessato ai vizi dei miei amici, ma alla loro intelligenza.
Nel 1942 ha scritto che era in disaccordo con Eliot e vi chiamavate a vicenda protestanti. Vorrei sapere quando lei e Eliot avete avuto dei contrasti.
Ah, Eliot e io abbiamo cominciato a divergere fin dall'inizio. Il divertimento di un'amicizia intellettuale è che tu divergi su una cosa o l'altra e sei d'accordo su alcuni punti. Eliot, avendo avuto una pazienza e tolleranza cristiana tutta la sua vita e lavorando molto duro, deve avermi trovato molto irritante. Quanti verranno dopo di me cantando bene come canto io? Nessuno meglio, esprimendo il cuore della loro verità, come io ho loro insegnato a esprimere, frutto del mio seme, o miei innominabili figli. Allora sapete che io da molto tempo vi ho amati, lucidi parlatori, nudi al sole, senza impacci.
Formica solitaria, un ritratto radiofonico di Ezra Pound. Personaggi e interpreti: Ezra Pound, Massimo Loreto. Hall, Mario Cei. Ezra Pound, giovane, Matteo Carassini. Assistenti, Flavio Sala, Daniele Bernardi. Thomas Elliott, Flavio Sala. James Joyce, Luca Sandri. Giornalista, Igor Horvat. Richard Fenner, Augusto Di Bono. William Carlos Williams, Luca Sandri. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Angelo Sanvido. Regia di Daniele Bernardi.